E così siamo arrivati, carissimi amici ascoltatori, al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Mi auguro che dall'altra parte siate sempre più numerosi. E nello studio del libro di Zaccaria siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 4. Qui ci viene presentata la settima delle 10 visioni che il profeta ebbe in una notte. Vi ricordo che, benché era notte, Zaccaria era sveglio e non sognò le visioni. Ieri abbiamo iniziato a trattare la visione del candelabro, descritta ai versetti dall'1 al 3 del capitolo 4. Vi rileggo i versetti in questione. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: "Che vedi?" Io risposi: "Ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 ulivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra." Il candelabro parla di Cristo. Le lampade con l'olio dentro parlano dello Spirito Santo. Non abbiamo un'immagine migliore dello Spirito Santo di quella dell'olio del candelabro. Ai lati del candelabro c'erano 2 ulivi, e 2 ulivi erano identificabili ai giorni di Zaccaria. Zorobabele, che era della discendenza di Davide, e uno degli ulivi, l'altro ulivo era Giosuè, il sommo sacerdote. Loro sarebbero stati 2 strumenti che Dio avrebbe usato per riportare la luce alla nazione di Israele e per farli luce del mondo. Permettimi di dire ancora che le visioni di Zaccaria sono dei passaggi che sono parte in una sola storia. Quando li mettiamo insieme ci rivelano un'immagine bellissima, completa. Dio, attraverso Zaccaria, diede queste visioni al residuo ritornato come incoraggiamento. I figli di Israele erano stati schiavi a Babilonia e ora erano ritornati alla terra di Israele. Dio aveva chiarito che tutto questo era successo secondo il suo piano e il suo proposito. Ora, ritornati nella propria terra, dovevano essere ripuliti dai loro peccati e riportati a una comunione con Dio, così che potessero rendergli una efficace testimonianza. Sebbene queste visioni di Zaccaria avessero un adempimento locale per il passato, guardavano anche avanti nel futuro. Il completo adempimento ci sarà nel millennio, quando Dio farà ritornare in Giudea alla loro terra di Israele. E Dio li purificherà in quel giorno. Nel capitolo 13 di Zaccaria vedremo che verrà posto un fondamento per la discendenza pura di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme. E dopo essere stati ripuliti diventeranno una luce per il mondo, che era l'intenzione originale di Dio per loro. In Deuteronomio 32, al versetto 8, leggiamo questo straordinario versetto. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto dei figli di Israele. Perché, chiediamoci, sistemò le nazioni tenendo conto dei figli di Israele? La ragione è che Dio voleva che loro fossero dei suoi testimoni. La terra di Israele è un pezzo sensibile della loro eredità. Dio l'ha scelta e ha stabilito così. La scelta perché era al centro dei 3 maggiori continenti, Africa, Asia e Europa. E proprio sulla strada di questi 3 grandi continenti. Non c'è posto sulla terra che sia più sensibile o che abbia causato maggiori problemi internazionali di quel piccolo punto. Credo che Dio volesse che fosse così. E ci saranno problemi fino a che Israele non diventerà il centro per la proclamazione della parola di Dio. In Ezechiele 5, al versetto 5, leggiamo queste parole. Così parla Dio, il Signore: ecco Gerusalemme, io l'avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano. Perché? Così che potesse essere una testimone, e in quel giorno sarà una testimone in ogni angolo e fessura del mondo. È interessante che il simbolo più popolare di Israele oggi sia il candelabro. Non sono in evidenza i simboli del fico, della vite, dell'ulivo, ma il candelabro si vede in molti posti. Un giorno Israele sarà il testimone che Dio voleva che fosse. Israele aveva sbagliato in passato, ma la Chiesa sta sbagliando nel presente. Sebbene Dio ci abbia comandato di andare per tutto il mondo con il Vangelo, ci sono molti posti che non hanno affatto testimoni. Un grande aiuto l'abbiamo con i programmi radio, che possono arrivare dovunque, con i satelliti, internet, poi si allargano decisamente le frontiere. Abbiamo contatti con persone lontanissime da noi, che hanno la possibilità di studiare la Bibbia attraverso questi studi, e sono felici perché è un modo per sentirsi vicini a connazionali, ascoltare, leggere la propria lingua dove nessun altro la parla. Lo scopo principale è sempre comunque quello di essere dei testimoni di Dio, ovunque sia possibile. Sappiamo di persone che dopo aver ascoltato la trasmissione si impegnano affinché altri possano anche loro conoscere la verità liberatoria in Cristo. È davvero meraviglioso quando persone diventano testimoni entusiasti nel loro paese, nella loro città, nel loro quartiere. In quel giorno i giudei saranno testimoni in ogni angolo della terra e la parola di Dio uscirà da Gerusalemme. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e tutte le nazioni fluiranno ad esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: «Venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo i suoi sentieri». Da Sion, infatti, uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Isaia 2, versetti dal 2 al 3. A questo punto leggiamo una serie di domande, versetti dal 4 al 7 di Zaccaria, capitolo 4. «Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio Signore? L'angelo che parlava con me rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io dissi: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele: né per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Questo giovane uomo non ha inibizioni. Così dice: vedo queste cose, ma che cosa significano? La risposta dell'angelo implica che Zaccaria dovrebbe sapere che cosa significa. Infatti dice: dovresti essere in grado di capire, stai guardando il candelabro d'oro e dovresti conoscere il suo significato. Bene, Zaccaria non lo sa. Dice: no, mio Signore, non ho capito affatto. Bisogna notare che questo è il messaggio di Dio a Zorobabele. Ora, chi è Zorobabele? È il capo civile di Gerusalemme, mentre Giosuè è il capo religioso. Era il capo della tribù di Giuda al tempo del loro ritorno a Gerusalemme dopo i 70 anni di schiavitù a Babilonia. Lui è colui che guidò il primo gruppo del suo popolo che rientrò nella propria terra, come dice il libro di Esdra. Il grande lavoro di Zorobabele era quello di ricostruire il tempio, ma questo lavoro era contrastato dai nemici esterni, dallo scoraggiamento interno. Dio dà questa visione per rafforzare la fede di Zorobabele. Ha un grande significato per lui, contiene anche un grande principio per te e per me. Qui c'è il messaggio: né per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Le parole potenza, forza sono abbastanza interessanti. Potenza è una parola usata in generale per le risorse umane, come forza fisica, abilità o efficienza umana o ricchezza. Forza denota anche una pura forza umana, forza fisica, materiale, mentale. Comunque, permettimi di darti una mia traduzione di questo versetto: non è per muscoli né per cervello, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Il messaggio è semplicemente questo: non sarà la tua intelligenza, la tua abilità o la tua forza fisica che ricostruirà il tempio, ma lo spirito di Dio. Amico, amica, se lo Spirito di Dio non è nelle nostre iniziative oggi, esse non giungeranno a nulla, perché Dio non sta portando avanti il suo lavoro grazie al nostro cervello o ai nostri muscoli. Parliamo di predicatori molto intelligenti, che espongono sermoni ben fatti e tutto il resto, ma il lavoro di Dio non si porta avanti in questo modo. A volte un predicatore intelligente è un uomo pericoloso. La persona che è mentalmente acuta può essere acuta nella direzione sbagliata e causare molte difficoltà tra il popolo di Dio, se queste qualità non vengono sottomesse alla volontà di Dio e alla sua guida. È abbastanza evidente che alcune persone intelligenti sono dei buoni amiconi, degli uomini che sanno avere buone relazioni pubbliche, dei buoni amministratori, hanno delle belle personalità e tanti carismi e hanno riscosso interesse. Ma Dio non porta avanti il suo lavoro grazie a soli strumenti umani. Non è né per forza né per potenza, non per cervello o muscoli, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Permettimi di essere franco e personale. Tutto quello che Enzo di Salvia fa nella carne, solo grazie ai propri sforzi, Dio non può usarlo. Non giungerà a nulla perché non c'è niente al mondo se non Enzo di Salvia, che sta costruendo una montagna di fieno che alla fine verrà consumata dal fuoco. Dio vuole fare il suo lavoro attraverso noi, ma con il potere dello Spirito Santo. È importante per noi vedere queste cose. Ora, guardando al futuro, questo sarà vero specialmente nel periodo del millennio. Di nuovo non sarà per il cervello o per i muscoli, ma per lo spirito mio, dice il Signore. È nella sua luce, è per mezzo dell'olio santo del suo spirito che sarà sparso su di loro abbondantemente, che il candelabro di Israele brillerà ancora di una luminosità pari a 7 volte per illuminare tutte le nazioni della terra. Questa è un'affermazione fatta da uno studioso biblico di nome David Barron. Ai giorni di Zaccaria c'era un residuo che aveva bisogno di questo incoraggiamento, perché erano schiacciati dall'opposizione, assediati dal dubbio e dalla paura. Così la visione veniva data, ed era la parola del Signore a Zorobabele per incoraggiarli. Chi sei tu, o grande montagna? La montagna rappresenta l'opposizione. La visione li incoraggia a credere che Zorobabele sarà in grado di spostare la montagna dell'opposizione. Il Signore Gesù usò la parola montagna in quel senso. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile». Così dice Gesù in Matteo 17 al versetto 20. Non siamo a conoscenza di nessuna montagna spostata fisicamente in quei giorni, ma la fede che sposta le montagne è la fede che sposta gli ostacoli, l'opposizione al lavoro di Dio. E quella è l'immagine che dà questa visione. Il Tempio di Dio sarà ricostruito senza guardare alle impossibilità apparenti. In mezzo alle grida, grazia, grazia su di lei. La pietra principale è la pietra conclusiva che indica il completamento di una costruzione, è il top. Sta dicendo che il Tempio sarà completato tra le grida e le acclamazioni della gente. Che incoraggiamento per il residuo demoralizzato. Proseguiamo la lettura con i versetti dall'8 al 10 di Zaccaria, capitolo 4. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa, e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei 7 là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele? Questa è la promessa di Dio che il lavoro non si protrarrà a lungo e alla fine sarà completato da qualcuno, cioè Zorobabele stesso lo finirà. Mi ricorda della promessa del Nuovo Testamento e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi in opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Così è scritto in Filippesi 1 al versetto 6. Dio sta dicendo a Zorobabele: tu hai gettato le fondamenta e io ero con te. Bene, tu vi metterai anche il tetto e sarò con te. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? A volte noi disprezziamo il giorno delle piccole cose. Noi ci facciamo impressionare dai grandi, dagli sfacciati. Ci piace quando il nostro lavoro cristiano è una storia di successo. E misuriamo il successo dalla grandezza dei luoghi d'incontro o della folla che vi partecipa. Bene, io sono convinto sempre di più che il Signore oggi sta lavorando in un modo e in posti tranquilli. Parlo a me stesso quando dico che dovremmo smettere di disprezzare le cose piccole. Quando quei 7 là vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele. Il piombino è un peso posto all'estremità di un laccio e si usa per vedere se una costruzione è perpendicolare al terreno, per verificare che sia dritta. Gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra. Questa frase indica che Dio sa quello che sta succedendo e che sta ancora regnando. Troviamo delle nuove spiegazioni ai versetti 11 sino al 14 di Zaccaria, che completano il capitolo 4. Io gli dissi: che significano questi 2 ulivi a destra e a sinistra del candelabro? Per la seconda volta io presi a dire: che significano questi 2 ramoscelli d'ulivo che stanno ai lati dei 2 condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato? Egli mi disse: non sai che significano queste cose? Io risposi: no, mio Signore. Allora egli disse: questi sono i 2 unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Zaccaria sta chiedendo di nuovo una spiegazione. E la risposta dell'angelo è: non sai che significano queste cose? Forse dovrebbe saperlo, forse È un modo per far procedere il discorso. Comunque, la spiegazione arriva. Questi sono i due uomini ripieni di spirito, Zorobabele, il capo civile, e Giosuè, il capo religioso. Abbiamo già visto che Giosuè rappresenta la nazione, è stato ripulito, ora ha delle vesti pulite, in ordine come prevede il cerimoniale. Quando il residuo di Israele confessò il suo peccato e accettò la redenzione di Dio, furono ripuliti e ora saranno rivestiti della giustizia di Cristo, per cui possono essere ripieni dello Spirito ed essere usati da Dio. Tutto ciò è un messaggio anche per te, anche per me. Dio vuole riempirci con lo Spirito Santo, ma ci sono alcune condizioni da affrontare. Due di loro sono espresse in negativo. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Efesini 4, versetto 30. Non possiamo essere ripieni dello Spirito se c'è del peccato nelle nostre vite. Dobbiamo essere puliti alla vista di Dio. Non spegnete lo Spirito, così è scritto in Prima Tessalonicesi 5, versetto 19. Spegnere lo Spirito significa non fare la volontà di Dio, non ascoltare lo Spirito Santo. E quando non facciamo la volontà di Dio, il Signore non può usarci. Se Dio ti vuole in Africa e tu sei ancora nella tua terra, non penso che Dio ti usi qui. Ma amico, amica, se tu sei in Africa e Dio vuole che tu stia nel tuo paese, allora non ti userà neanche lì. La terza condizione da affrontare per essere ripieni dello Spirito è espressa al positivo. Camminate secondo lo Spirito. Galati 5, versetto 16. Camminare secondo lo Spirito è una cosa molto pratica. È camminare per mezzo dello Spirito, riposarsi in Lui, dipendere da Lui per fare ogni cosa, anche quello che pensiamo di poter fare da noi stessi. La divisione del candelabro era un incoraggiamento per il residuo ai tempi di Zaccaria. Ha un'applicazione ai nostri giorni e guarda avanti, al giorno in cui Dio spargerà il suo spirito in modo smisurato, senza limite. Nella società contemporanea non vedo questo, ma durante il millennio spargerà il suo spirito su ogni carne, su ogni persona. Quel giorno è nel futuro, ma arriverà di certo. Ebbene, con questo incoraggiamento, con questa speranza che abbiamo proprio nella parola di Dio, io vi voglio lasciare, vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani. Alla stessa ora. Ciao.